L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Nessuno picchietta più sul quadrante dell'orologio. Ci avete fatto caso? Di un normale orologio da polso, dico. Vi ricordate che una volta era un gesto abituale per molte persone? Mio padre, per esempio, aveva un Timex con il quadrante grande come una moneta da 50 centesimi. E ogni volta che mia madre lo faceva aspettare, lui guardava l'orologio, imbronciato, e gli dava dei colpetti. Ripensandoci adesso, credo che intendesse: sarà giusto? Possibile che sia davvero così tardi? Da piccola, però, immaginavo che volesse accelerare il tempo in modo che mia madre si materializzasse davanti a noi all'istante, col cappotto già indosso, come in un video a velocità doppia. A ricordarmelo di recente è stata Mary Lee Barton, la direttrice della scuola dove lavoravo, che un venerdì mattina mi ha chiamata nel suo ufficio mentre ci passavo davanti. «Hai un minuto per scambiare due parole?» Non capitava spesso. Avevamo un rapporto piuttosto formale. Mi ha indicato la sedia Windsor di fronte alla sua scrivania, ma io sono rimasta sulla soglia e ho inclinato la testa. «Volevo solo informarti», mi ha detto, «che lunedì non ci sarò. Devo fare la cardioversione». «E cos'è?» «Una procedura medica. Il mio cuore non funziona come dovrebbe». «Ah!» ho esclamato. Ma non ero affatto sorpresa. Merly è il tipo di donna che porta i tacchi alti in ogni occasione. La candidata ideale per i problemi cardiaci. «Mi dispiace», ho aggiunto. «Gli daranno una scossa elettrica per farlo smettere di battere e poi un'altra per farlo ricominciare». «Ah, come picchiettare un orologio?» «In che senso?» «Ma è pericoloso?» le ho chiesto. No, in realtà», mi ha risposto, «l'ho già fatto una volta, ma è stato durante le vacanze di primavera, quindi non ho ritenuto necessario parlarne». «Ok, e per quanto tempo sarai assente?» «Torno martedì, come nuova. Non c'è bisogno di modificare i tuoi programmi, comunque», mi ha detto, raddrizzando la schiena, schiarendosi la voce e allineando con un gesto brusco dei fogli già perfettamente allineati. «Comunque, questo mi porta a una questione di cui volevo parlarti da un po'». Anch'io ho raddrizzato la schiena. Sono molto attenta al tono di voce delle persone. «Al mio prossimo compleanno saranno 66, ha proseguito. «E Ralph ne ha appena compiuti 68. Abbiamo cominciato a parlare di fare qualche viaggetto e di vedere di più i nostri nipoti». «Certo. Quindi sto pensando di dare le dimissioni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico». «L'anno scolastico comincia a settembre. Eravamo già a giugno inoltrato». Ho detto, «significa che prenderò io il posto di direttrice?» Era una domanda più che logica, no? Qualcuno doveva pur farlo, e senza alcun dubbio, subito dopo di lei venivo io. Ero la sua assistente da 11 anni. Marilyn però è rimasta in silenzio per un po', come se mi giudicasse in qualche modo presuntuosa. E poi ha detto, «è proprio di questo che volevo parlarti».
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia. Mettetevi comodi nella mia biblioteca, dove oggi vi parlerò di Tre giorni di giugno di Anne Tyler. Anne Tyler nasce nel 1941 negli Stati Uniti a Minneapolis, una delle principali città del Minnesota. Cresce a Riley, nella Carolina del Nord, e si laurea in letteratura russa alla Duke University all'età di 19 anni, perfezionando poi i propri studi di slavistica alla Columbia University di New York. Dopo aver lavorato come bibliotecaria e bibliografa, Tyler vive a Baltimora, città in cui sono ambientati la maggior parte dei suoi racconti, che in vari casi hanno come soggetto una famiglia, le cui vicende vengono analizzate seguendone l'evoluzione nel corso degli anni. Sebbene abbia iniziato a scrivere sin dal 1964, i suoi primi riconoscimenti letterari li ottiene oltre 20 anni dopo con il romanzo Turista per caso, che nel 1985 vince il premio del National Book Critics Circle Award e che l'anno dopo diviene finalista del premio Pulitzer. Un libro che le regala ancora più popolarità quando nel 1988, trasposto in versione cinematografica, si guadagna la candidatura a 4 premi Oscar, compreso quello per il miglior film, vincendo poi, con Gina Davis, quello per la migliore attrice non protagonista. Nel 1989 entra nell'elenco dei vincitori del premio Pulitzer con il suo 11° romanzo, Lezioni di respiro. Pur essendo tra i romanzieri contemporanei di maggior successo, è nota per non concedere mai interviste realizzate con colloqui personali e per partecipare assai di rado ad attività promozionali per i propri libri o ad apparizioni pubbliche di altro tipo. Si rende tuttavia disponibile a rilasciare interviste tramite email. 3 giorni di giugno è il suo nuovo romanzo, pubblicato nel mese di maggio del 2025. Come dice il suo titolo, è appunto il racconto di 3 giorni di giugno, il cui fulcro è il matrimonio della trentenne Debbie, visto attraverso la voce narrante della madre della sposa, Gail, vera protagonista del romanzo. In modo molto lineare, la storia è suddivisa in 3 parti e inizia dal Beauty Day, il giorno che precede il grande evento. Non una bella giornata per Gail in realtà, a cui è appena stato comunicato che verrà sostituita nel ruolo di assistente della direttrice nella scuola in cui lavora da sempre. Una decisione che assolutamente non si aspettava, così come il rimprovero che tra le righe le è stato mosso, proprio a lei che per anni è stata un'eccellente insegnante. E men che meno si aspettava che l'ex marito bussasse alla sua porta alla disperata ricerca di una sistemazione per quelle 2 notti. Invece eccolo lì, Max, al suo solito sciupato, privo di regole e organizzazione. In più, senza un abito adatto alle prove generali del pomeriggio e alla cerimonia dell'indomani, ma con appresso una gatta che chiaramente vuole rifilare a Gail. Il clou però di quelle stressanti ore sopraggiunge con l'inattesa apparizione di Debbie, che nonostante sia appena uscita dal centro benessere sembra stare tutt'altro che bene. Ed è ovvio che il malessere deve avere a che fare con Kenneth, il fidanzato. Il ragazzo pare averla combinata grossa, ma di fronte alle spiegazioni della figlia, che ancora non sa quanto credere nelle chiacchiere trapelate durante la manicure, le reazioni di Gail e Max sono opposte. Mentre il padre le suggerisce di andare subito a parlare con il futuro marito, perché è certo che la sua versione sarà diversa e insieme risolveranno tutto, la madre si dimostra molto più prudente, quasi diffidente, decisamente dubbiosa. E per la prima volta si rende conto che sta lasciando andare la sua bambina, che sta affidando la sua felicità a qualcun altro e che c'è il pericolo che Felice possa non esserlo, nel presente e soprattutto nel futuro. Al D-Day si arriverà e anche al The Day After. Sempre seguendo le riflessioni di Gail, che dalla figlia e il presunto tradimento di Kenneth si spostano a mano sulla propria vita, sul proprio matrimonio fallito, sul perché con Max non abbia funzionato, o meglio, sul perché a un certo punto abbia smesso di funzionare. Tyler torna sugli scaffali delle librerie con un romanzo che ne rispetta lo stile ormai consolidato e non tradisce le aspettative dei suoi fedeli lettori, nella cui schiera rientro anche io. Il linguaggio è semplice e preciso, quotidiano, e proprio per questo permette di entrare per direttissima nella vita dei personaggi creati dall'autrice, le cui vite sono sempre velate da una vaga malinconia. Questo, secondo me, è proprio il tratto distintivo e vincente delle storie di Anne Tyler, ed è quello che cerco e puntualmente trovo quando leggo un suo libro. Vera protagonista di questa storia dolce e amara non è la sposa Debbie, bensì la madre Gail. Ed è la sua voce, così vera, umana e a tratti laconicamente ironica nel disincanto che sente dentro e non può mostrare, a rivelare le ansie e le preoccupazioni da cui è scossa in quel delicato momento. Apprensioni, ma anche delusioni e sconfitte radicate in lei e nel suo passato, che le nozze della figlia ridestano, rimescolano, fino a dar loro un altro significato. Cosa può fare questa donna di 60 anni, da tempo insoddisfatta della propria vita, mamma di una figlia ormai adulta e indipendente, ex moglie di un uomo che l'ha portata così a lungo in palmo di mano senza che lei se lo meritasse davvero? niente, può stare a guardare e a secondare i preparativi delle nozze della figlia che procedono, domandandosi sempre più inquieta se tutto andrà davvero a buon fine. Intanto le prove in chiesa e al ristorante creano la situazione ideale per l'inevitabile confronto con i consuoceri, in particolare quello di Gail con Sophie, la sofisticata madre dello sposo, che di fatto si è occupata dell'organizzazione con molta più dedizione di lei e con eleganza non lo nasconde. E poi c'è quella sua vecchia fiamma, che non aveva idea fosse lo zio di Kenneth, un uomo molto più affascinante del ragazzo che era stato, e che mal cela l'intenzione di riconquistarla. Nel racconto di questi tre particolari giorni si innestano le riflessioni sul tema dell'infedeltà che si può commettere o subire, con cui, come nel caso di Gail, si può imparare a convivere e che a lungo andare, passati ostilità e sensi di colpa, può avere qualcosa da insegnare per tornare con occhi nuovi a guardare avanti. 7 Days in Sunny June di Jamiroquai richiama nel suo titolo il mese in cui è ambientato il romanzo di cui vi ho parlato in questa puntata e comunica l'atmosfera festosa che si respira durante il matrimonio di Debbie. È quindi su queste note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone. Speak to me like constellations as we lie here. There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gold. And that you never seem to be in short supply. I'm ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. You know I've wanted you so long. Why'd you have to drop that bomb on me? Lazy days, crazy dogs.
Warm in spring, yeah, yeah. The way we laughed as one.